9.59 Radio Onda Rossa, torniamo in voce, lo facciamo con insomma un compagno che è un ospite sempre molto gradito a questi microfoni, Antonio Mazzeo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao. E appunto Antonio, che è appena tornato dall'Ucraina, dove è andato con la carovana Stop the War Now, e quindi insomma intanto ti chiediamo di raccontarci questa carovana e quello che avete visto, quello che avete fatto in Ucraina.
Sì, è stata la quarta carovana organizzata all'interno di questa campagna Stop the War Now, promossa da circa 170 associazioni del mondo del volontariato nazionale. Questa carovana particolarmente promossa da un ponte per dal movimento non violento, che ha tentato di fare un salto anche di qualità rispetto al passato. Le tre carovane precedenti, a Mielov, a Odessa e a Leopoli, avevano posto il problema dell'intervento di interposizione umanitaria, di aiuto e sostegno alle vittime del conflitto. Stavolta, pur mantenendo questo aspetto, si è cercato di porre più l'attenzione politica, cioè la necessità di tentare di valutare se ci sono le condizioni di aprire un dialogo, di aprire una diplomazia dal basso, ma c'era soprattutto la necessità di dare un sostegno politico chiaro a chi in Ucraina rifiuta il racconto mainstream, rifiuta la scelta ipernazionalista e che pertanto diventa anche strumento di guerra. Pertanto abbiamo ritenuto di dover dare voce agli obiettori di coscienza, ai renitenti alla leva e ai disertori. Parliamo di centinaia di giovani che non hanno avuto assolutamente la possibilità di testimoniare la loro sofferenza e il loro rifiuto rispetto alla guerra, proprio perché il racconto, anche la narrazione unica, anche a livello occidentale, è stato quello di nascondere la presenza di oppositori, e pertanto credo che questo sia stato un aspetto politico e che ha rappresentato un momento molto importante. Gli incontri con questo pezzo di società civile ucraina purtroppo sono stato l'unico spiraglio di luce in questo inferno di guerra che vede purtroppo una posizione univoca, che è quella della guerra, dell'alimentazione della guerra, che chiede costantemente sempre più armi per alimentare questo conflitto.
Sì.
Volevo domandarti proprio rispetto a questo punto di cui tu ci parlavi, cioè come con l'acuirsi appunto del conflitto si sono anche pesantemente aggravate le condizioni di sicurezza dei giovani che scelgono appunto l'obiezione di coscienza rispetto alla guerra. Ecco, avete avuto possibilità di parlare direttamente con loro? Sappiamo ad oggi quali siano le conseguenze, perché non abbiamo dati certi, ovviamente non c'è trasparenza su questo, ma quali sono in questo momento anche come dire, le sospensioni del diritto rispetto a chi sceglie di disertare?
Beh, purtroppo, lo dicevi, la mancanza di trasparenza da parte del governo non ci permette assolutamente, ma non permette neanche alle associazioni degli obiettori di coscienza, al Movimento Pacifista Ucraino, a fornire dati concreti sul numero dei giovani che rifiutano. Però possiamo partire dal dato enorme dei giovani o delle persone in età di leva, parliamo dai 18 a 60 anni, uomini, che hanno abbandonato di corsa il paese. Si racconta tantissimo, e giustamente, rispetto a chi scappa dalla Russia e dalla Bielorussia, non si dice nulla. I numeri dei giovani o degli uomini che hanno chiesto asilo nei paesi dell'Europa occidentale dimostra che è un fenomeno di massa, ed è per questo che proprio da Kiev abbiamo lanciato un appello internazionale all'Unione Europea e ovviamente al governo italiano di aprire corridoi umanitari, di riconoscere il diritto di asilo a tutti gli obiettori di coscienza e disertori che vengono dai tre paesi, Ucraina, Russia, Bielorussia, direttamente coinvolti nel combattimento, e di riconoscere esattamente rispetto al nostro paese quello che era stato fatto 30 anni fa con gli obiettori di coscienza e i disertori che fuggivano da un'altra guerra fratricida come quella che stiamo vivendo in questi giorni, quella che è quella in ex Jugoslavia. Ripeto, si tratta di un fenomeno di massa, come si tratta di un fenomeno di massa i numeri che vengono dalla Russia e dalla Bielorussia confermano che sono centinaia centinaia di migliaia le persone che non accettano di fare la carne da cannone per questo conflitto. Ecco, se un salto di qualità deve essere fatto nel nostro paese da parte dei movimenti no war è di dare forza, di dare protezione e di dare voce a questi soggetti, perché ripeto, in questa situazione sono l'unico spiraglio di luce, perché abbiamo misurato negli altri incontri, sia a livello istituzionale, sia con forze di governo, sia anche con pezzi importanti della società civile ucraina che fa un lavoro sul campo encomiabile rispetto agli interventi umanitari, purtroppo ci si accorge che la concezione del muro contro muro, della logica della forza, della logica delle armi è in questo momento preponderante e questo non fa altro che rialimentare il conflitto. Tutti sono concordi a dire che si prepara un inverno che sarà drammatico dal punto di vista umanitario. Parliamo di milioni di persone, di milioni di sfollati che non avranno accesso alle risorse minime in termini di cibo, in termini di sanità, in termini di riscaldamento e di energia, ma parliamo soprattutto di un inverno che, a differenza, ecco, una cosa che immaginavamo, l'inverno sicuramente quel freddo avrebbe congelato una parte delle operazioni militari, quelli tutti ci dicono che è in atto una escalation pericolosissima, che le nuove tecnologie utilizzate in questo conflitto, penso alle armi automatizzate, i nuovi sistemi missilistici, comporteranno un ulteriore passo in avanti. E se aggiungiamo che in questo momento le minacce che vengono fatte da Putin e le risposte da Washington o della NATO in cui si scherza e si gioca sul nucleare, ecco, dovrebbero veramente imporci un impegno costante e preciso per evitare che si arrivi veramente all'olocausto nucleare.
Questo è abbastanza inquietante, no? Questo balletto mediatico su queste dichiarazioni, Biden che se ne esce con l'Armageddon, Putin aveva già detto la sua, e anche come viene letto poi dagli altri capi di Stato, ma anche dalla stampa europea, mi sembra che si continui a parlare di rischio nucleare ma con un'ampia superficialità.
Questo credo che anche questo dovrebbe preoccupare. Le dichiarazioni che vengono fatte, soprattutto anche come la stampa, invece di delegittimare o demonizzare dichiarazioni che rilanciano l'ipotesi del dottor Stranamore dell'utilizzo delle bombe nucleari o a livello territoriale o a livello globale, è la dimostrazione di un salto di qualità nella follia universale, ed è gravissimo che anche in pezzi della società civile occidentale, penso al mondo del lavoro, al mondo delle organizzazioni e del volontariato, cioè oggi paradossalmente l'unica voce che si rende conto, che tenta di rendere conto della drammaticità della situazione è Papa Francesco. Questa, tutto attorno invece c'è il silenzio o c'è veramente il pensiero unico alimentato dagli organi di stampa mainstream che alimentano veramente questa corsa al nucleare. Ecco, anche questo io colgo un elemento veramente della drammaticità della situazione, è la mancanza di anticorpi nella società civile, il fatto che anche il mondo politico non si renda conto della situazione e della pericolosità che stiamo vivendo, della follia di lasciare in mano le chiavi dell'olocausto nucleare a pazzi che giocano sul nucleare come se stessero giocando con i soldatini di piombo come un bambino, e questa è la dimostrazione che veramente siamo a un metro dal baratro. E tutti ci chiamano, veramente abbiamo il dovere bloccare, e bloccare significa, ripeto, dare forza a chi si oppone direttamente alla guerra, a chi la diserta, ma soprattutto significa impedire la co-belligeranza del nostro paese, dell'Italia, che oltre ad aver fornito già 5 carichi di armi con 5 decreti, continua a fornire intelligence, continua a fornire basi militari per operazioni di belligeranza reale della NATO, degli Stati Uniti e delle stesse forze armate italiane a fianco del governo di Zelensky.
E a proposito del quinto decreto interministeriale sulla quello che c'è stato pochi giorni fa della cessione che ha avuto pochissimo spazio sui media, per quello che ho potuto vedere, sulla cessione di mezzi materiali e equipaggiamenti militari, cioè lo ha presentato Guerini al Copasir, come i precedenti è parte integrante degli affari correnti del governo Draghi ed è secretato, quindi continuiamo a mandare armi senza che passi questo dal Parlamento e senza quindi che entri nel dibattito pubblico.
Sì, è stato veramente, ci sono stati due colpi di mano al governo, lo dice di te, che avrebbe dovuto soltanto trattare come un affare corrente l'invio di armi che alimentano questo conflitto, che non sono armi vecchie come si dice, ma che sono armi che stanno consentendo un salto di qualità. Dicevo poco fa, le nuove tecnologie stanno alimentando il conflitto e stanno ulteriormente alzando l'asticella di questo conflitto. Ma quando parliamo di co-belligeranza mi riferisco anche ai droni statunitensi, ai droni NATO, agli aerei di intelligence che partono dalle basi italiane, come Sigonella in Sicilia, come Pratica di Mare da Roma, che raggiungono il Mar Nero, raccolgono un'enorme quantità di informazioni di intelligence e la forniscono direttamente alle forze armate ucraine per poi eseguire attacchi di bombardamento. Il Pentagono, ascoltato al Congresso degli Stati Uniti qualche settimana fa, ha dovuto riconoscere che dal punto di vista prettamente militare, dal punto di vista per conseguire vittorie, le quantità di informazioni di intelligence per colpire i target probabilmente ha avuto un ruolo più determinante degli stessi miliardi di dollari di armi che sono stati inviati in questi mesi all'Ucraina. Queste informazioni purtroppo sono raccolte da aerei che decollano da basi militari italiane.
Ti faccio un'ultima domanda. Noi stamattina, insomma, dai giornali leggiamo da una parte dell'iniziativa di Europe for Peace tra il 21 e il 23 ottobre e dall'altra c'è tutto questo balletto della idea della manifestazione di all'inizio di novembre lanciata da Arci, ACLI e CGL, ma ripresa nel dibattito partitico in una maniera, a mio parere, un po' fuorviante. Ti chiedo se come Stop The War Now siete tornati dalla carovana con idee di mobilitazione poi sul territorio?
Beh, io lo dicevo, questa carovana ci ha consentito di comprendere ancora con più forza qual è la situazione reale in atto. C'è una situazione che vede ormai un pensiero unico vincente, un pensiero unico che sta ulteriormente rafforzando questo conflitto, che è quello della logica della vittoria, che è quello della logica di dover vincere prima e in tutti i modi di abbattere il nemico prima di poter aprire una posizione di dialogo e sedersi a trattativa, e c'è una posizione purtroppo minoritaria sia in Russia, purtroppo minoritaria in Ucraina e purtroppo minoritaria anche nei paesi occidentali, Italia compresa, che ritiene che al contrario questa guerra deve essere bloccata immediatamente con un cessato al fuoco e che alimentarla attraverso le armi, alimentarla attraverso l'invio di forze armate che a tenaglia stanno circondando la Russia, pertanto ulteriormente spingendo all'angolo Putin con le sue dichiarazioni poi di rilancio sul nucleare, questo non fa altro che alimentare questo conflitto. Se da Kiev c'è un appello, l'appello è: cerchiamo di costruire ponti tra quelle realtà minoritarie, ma che comunque rappresentano, lo dicevo, numericamente centinaia di migliaia di persone che rifiutano la logica della guerra. Significa bloccare immediatamente l'invio delle armi e chiedere che il governo italiano, il futuro governo italiano, si sganci completamente dalla follia NATO e dalla follia Unione Europea, che ritiene che si debba stare da una parte alimentando questa guerra. Questi sono gli obiettivi. Le manifestazioni che possono essere promosse su una pace generica o su una pace armata da armare attraverso le modalità con cui ho visto in questi mesi non è soltanto fuorviante, direi che è criminale, che alimenta co-belligeranza, che alimenta guerra. Ecco, il movimento No War italiano deve fare una scelta di campo, una scelta precisa, perché appiattirsi sulle posizioni dominanti, del pensiero dominante, non significa altro che spingere il nostro paese verso la guerra globale.
E tra le variazioni in termini di pratiche concrete c'è anche questo supporto e dare voce, dare supporto, dare solidarietà ai disertori, sia russi che ucraini, di cui te ci parlavi prima, in forma concreta e visibile.
Noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento, ci risentiremo a breve, intanto grazie.
Buon lavoro a voi, grazie.
Ciao. Vi do subito conto, prima di passare ad altro, di un approfondimento del manifesto di quest'oggi. Molti giornali parlano del compleanno di Putin. Il manifesto lo fa presentando un libro che è Putin, una vita al suo tempo, con un'intervista condotta da Guido Caltiron all'autore, che è Philip Short. Userà davvero la bomba? Il suo abituale modus operandi è fare ciò che nessuno si aspetta, ma in questo caso navigiamo in acque inesplorate, nessuno può avere certezze. 20 anni fa voleva l'accordo con gli Stati Uniti, poi ha deciso di eliminare gli oppositori, ma il consenso arriva da pensioni e stipendi pagati regolarmente. Questo, come dire, un cenno a quello di cui si parla in questa intervista, che trovate sul manifesto di oggi a pagina 4.